buonasera. Apriamo con questo incontro la stagione 2008 di Suoni dal Mondo, che è una stagione particolarmente ricca perché vede una quantità di iniziative oltre ai tradizionali concerti. Alla fine del periodo dei concerti, un convegno nel corso del quale vengono presentate una serie di produzioni di Suoni dal Mondo, vecchie, nuove, ad ingresso gratuito, peraltro ci sarà la proiezione di un film molto bello di una regista bulgara, una documentarista bulgara della Peva, che parla la storia di una canzone della sua circolazione dei Balcani ed è una fotografia dei Balcani, dei problemi, dei conflitti e delle ricchezze di quella regione attraverso una sola melodia, insomma, che gira. E a proposito di Bulgaria, appunto, la stagione l'apriamo con un concerto d'eccezione, che è questo concerto che ci sarà stasera e che presentiamo adesso e che la professoressa Santova presenterà adesso dell'Accademia delle Scienze di Sofia, di questo paese così ricco di cose vecchie e nuove, di tradizioni profonde, antiche, stratificate e di una vitalità attuale, presente sul piano anche della ricerca, della promozione di spettacolo, enorme. E questo gruppo ha tante cose interessanti sul piano musicale per le intricate polifonie vocali, per le complesse strutture della musica strumentale, per le strutture ritmiche, i ritmi asimmetrici che sono diffusi in tutti i Balcani. Non a caso erano detti all'inizio dagli etnomusicologi ritmi bulgari, perché il cuore dell'area di presenza di questi particolari fenomeni è proprio la Bulgaria. Il gruppo che si esibisce stasera e che presentiamo adesso, ne parlerà la professoressa Santova, ha ottenuto un riconoscimento importantissimo internazionale dall'UNESCO ed fa parte dei patrimoni dell'umanità. Insomma, questo basta descrivere la profondità di queste cose.
Bonjour à tout le monde, je m'excuse, je ne parle pas italien, je parle français et je vais profiter de l'aide aimable de mon collègue pour la traduction.
Se serve una traduzione, io si scusa per il fatto che non parli italiano. Bene, d'accordo.
En français seulement, sans traduction?
Non, avec la traduzione.
Avec la traduction. En plus, je ne suis pas musicologue. Moi, j'ai préparé quelques petits textes qui concernent les terres spéciales en musicologie, mais moi, je suis un anthropologue dans mon pays. Je dirige un institut national qui porte le nom d'Institut de folklore de l'Académie des sciences, comme ça venait d'être dit.
La professoressa non è un'etnomusicologa, è un'antropologa, parlerà dei contesti dunque da questo punto di vista, anche se ha delle note, delle quali da racconto, musicologiche su questo repertorio, e lei lavora in un istituto di ricerca antropologica nella Accademia delle Scienze di Sofia.
En me demandant comment est-ce que construire cette conférence d'aujourd'hui, je me suis dit que peut-être la meilleure solution est de vous présenter les raisons par lesquelles la Bulgarie a proposé il y a 4 ans la candidature du groupe de Babi de Bistrița à l'UNESCO.
Si è chiesta come poteva strutturare l'incontro di oggi e ha pensato che il modo migliore di farlo fosse di descrivere le ragioni per le quali la Bulgaria ha pensato di proporre la candidatura del gruppo di Bistrița all'UNESCO come patrimonio dell'umanità.
Je dois tout de suite ajouter que ça s'est passé dans le cadre de la 3e proclamation du directeur général de l'UNESCO qui a été ouverte en 2004.
Tutto questo è avvenuto nel quadro della terza proclamazione dell'UNESCO che è avvenuta nel 2004.
C'est-à-dire que dans le monde entier, jusqu'à ce moment-là et pour toujours, et je vais dire tout à l'heure pourquoi, il a eu 3 proclamations du directeur général de l'UNESCO qui ont donné la possibilité d'inscrire dans la liste mondiale de chefs-d'œuvre de l'humanité des éléments de la patrimoine culturel immatériel.
Fino a questo momento soltanto 3 proclamazioni da parte dell'UNESCO hanno consentito di inserire nel patrimonio della cultura materiale, degli oggetti siffatti.
Dans l'histoire de cette procédure, les proclamations ont resté seulement 3, car en 2003, UNESCO a adopté une convention.
E le proclamazioni in questa procedura sono state soltanto 3 perché l'UNESCO ha adottato una convenzione nel 2003.
Et c'est la convention de sauvegarde de l'héritage immatériel.
La convenzione di salvaguardia delle eredità materiali, di cultura materiale.
Et dans le texte de cette convention est strictement inscrit, et il y a quelques mois, l'Assemblée générale des États partis qui ont ratifié la convention a adopté qu'il y a déjà 2 listes, 2 nouvelles listes. Il n'y a pas la liste des chefs-d'œuvre, elle n'existe plus. Il y a 2 nouvelles listes, liste représentative et liste des éléments en urgence.
Liste représentative, liste
des éléments de la patrimoine culturel immatériel et d'urgence, liste d'urgence.
D'urgence, sì. Ouais. Ci sono, adesso non c'è più, la cosa funziona in termini diversi da come funzionava prima, non c'è l'iscrizione in questo patrimonio, ma ci sono 2 liste, una dei procedimenti d'urgenza e l'altra dei patrimoni culturali e materiali.
E selon le texte de la convention e la decisione dell'Assemblea générale, les éléments de chefs-d'œuvre, de la liste de chefs-d'œuvre, sont directement introduits dans la liste représentative.
Gli elementi, secondo la convenzione dell'Assemblea generale, gli elementi dei capolavori sono direttamente introdotti nella lista rappresentativa.
Alors, je vous parle de tout ça car la convention de 2003 est un document extrêmement important pour le monde entier.
Vi parlo di questo perché la convenzione del 2003 è un documento estremamente importante per il mondo intero.
A ce moment-là, la convention est ratifiée de plus de 110 pays membres.
La convenzione è ratificata da più di 110 paesi membri.
C'est-à-dire que presque le monde entier a ratifié déjà la convention.
Pressoché il mondo intero.
Et c'est une convention qui a fait un changement général dans le mode à penser l'héritage.
Il che ha comportato un cambiamento complessivo del modo di pensare all'eredità culturale.
Alors, la convention est un document sur lequel les pays membres se sont mis d'accord, c'est-à-dire qu'il y a un accord au niveau mondial.
C'è un accordo a livello mondiale su questa convenzione.
Mais il faut tout de suite dire que dans ce texte, qui, je vous rappelle, a été adopté en 2003, c'est un texte assez large.
Questo testo?
Assez large.
Questo testo approvato nel 2003 è un testo molto grosso.
E il y a une obligation concrète pour les pays membres, c'est que chaque pays doit faire sur son territoire un inventaire du patrimoine culturel immatériel.
E c'è un obbligo per tutti i paesi che aderiscono, cioè che ciascuno di questi paesi deve compilare un inventario dei suoi beni di cultura.
E voilà, on arrive au sujet de notre rencontre. La Bulgarie était la première pays en Europe qui a fait son inventaire parallèlement avec l'adoption des textes de la convention par UNESCO.
La Bulgaria è il primo paese che ha fatto in Europa che ha compilato una tale lista aderendo ai principi promulgati dall'UNESCO.
L'inventario è stato fatto per un'equipe scientifica, lequel je dirigeais, en elaborant l'inventario, on l'a fatto en 2001-2002.
Questo inventario è stato redatto a cura dell'Accademia, dell'istituto che lei dirige.
On s'est rendu compte qu'on doit avoir une photo momentale de ce moment-là du terrain entier du pays.
E ci si è resi conto che bisognava fotografare la realtà del paese intero nel momento.
Car il n'y a aucun chercheur qui peut savoir en même temps dans un moment donné qui sa qui se passe dans le pays entier. C'est impossible.
Non c'è nessun ricercatore che può sapere quello che avviene in tutto il paese.
On a travaillé avec le ministère de la Culture, on a distribué un quart d'enquête sur le pays entier, 3000 exemplaires.
Quindi è stato distribuito una sorta di questionario nel paese intero, stampato in 3.000 copie.
Qui nous a montré les éléments de la PCI d'un père, mais aussi les personnes, les créateurs du patrimoine culturel et matériel.
Il che ha consentito di conoscere non soltanto gli elementi della cultura materiale, ma anche i protagonisti, le persone che l'hanno fatta.
E ça pour dire que en 2003, quand la convention était adoptée, et en 2004, quand la troisième proclamation a été ouverte, on avait déjà cette image du pays entier, nous les Bulgares, bien sûr.
E quindi nel 2003, quando la convenzione è stata redatta, nel 2004, quando è stata aperta, si aveva già un quadro complessivo della situazione del paese.
Et alors, dans le cadre de la proclamation, on pouvait choisir des porteurs de la tradition, mais des porteurs réels, des personnes réelles, car on les connaissait, on avait cette liste déjà.
E quindi era possibile presentare all'interno di questo quadro degli interpreti della tradizione, delle persone reali, perché già si conoscevano attraverso questa ricerca programmatica che era stata effettuata.
E c'est comme ça que les Babi de Bistrița, le groupe de Babi de Bistrița, a été choisi par la Bulgarie, mais c'est-à-dire par les autorités bulgares, ainsi que les anthropologues, pour être présentés.
E quindi è così che questa tradizione di Bistrița è stata scelta dagli antropologi e dal paese intero per essere presentata all'UNESCO.
E là j'aimerais bien sûr tout de suite vous donner une petite image du village.
E allora lei comincia col dare un'immagine del villaggio.
Le village se trouve a 10 km de la capitale.
Si trova a 10 km dalla capitale.
Dans la montagne de Vitosha, qui est tout près de la capitale Sofia, bien sûr.
Sulla montagna di Vitosha, che è vicino a Sofia.
Dans la littérature spécialisée, la région la vallée dans laquelle se trouve la capitale, c'est-à-dire c'est une vallée plus ou moins fermée des montagnes, porte le nom de Chopluk.
E il nome di Chopluk è il nome della valle nella quale si trova la capitale Sofia, che è chiusa circondata dalle montagne.
E selon toutes les recherches, c'est une région qui est très très conservative point de vue culturel.
E secondo i ricercatori, dal punto di vista culturale, è una regione estremamente conservativa.
Et vous pouvez tout de suite le voir, car la polyphonie que vous allez écouter tout à l'heure est considérée par les musicologues, par les spécialistes, en tant qu'une des formes des pensées musicales le plus ancien possible.
E questo lo potete constatare da voi stessi, perché la polifonia che ascolterete è considerata dagli specialisti una delle forme tra le più antiche possibili.
C'est une sorte de polyphonie féminine. Vous savez bien qu'en Europe, il y a toute une ligne qui commence en Corse, Sardin, et qui termine au Caucase, en Géorgie. Et là, la Bulgarie, avec le Chopluk, est une île très importante, avec une polyphonie féminine.
È una polifonia femminile di un tipo assai diffuso in un'area europea che parte dalla Corsica, arriva fino al Caucaso, fino alla Georgia, all'interno della quale questo tipo di polivocalità di Bistrița ha una sua specifica configurazione.
Dans le debout on a de la polifonie masculine, comme on le sait bien.
Sì, dalle due parti c'è una prevalenza di polifonie maschili.
Voilà, alors là on est dans le domaine du premier critère, si vous voulez. Premier critère à choisir la candidature de Babi.
Ah, siamo nel quadro del primo criterio secondo il quale si sceglievano le candidature.
Car un des premiers critères, c'est les racines archaïques de la performance.
Che è l'arcaicità del materiale preso in considerazione.
E in vous signalant ce critère qui était très important et qui a été bien argumenté dans le dossier qu'on a dû préparer.
E questo criterio, che è molto importante, è stato ben documentato nel dossier che è stato presentato.
Je dois tout de suite ajouter le fait que de nos jours, c'est un critère qui n'a pas une importance primordiale. Les critères ont été changés à nos jours.
Adesso, maintenant,
questo
criterio è un criterio che oggi non ha un'importanza così assoluta, tant'è che adesso è stato cambiato.
Maintenant, l'UNESCO a ouvert une proclamation pour leur liste représentative.
Adesso l'UNESCO ha aperto un'altra programmazione per la presentazione delle liste.
Vous savez peut-être que l'Italie se présente avec deux ou trois autres pays comme l'Espagne, le Maroc et la Grèce avec la dieta mediterranea.
Sì, l'Italia si presenta assieme ad altri paesi del Mediterraneo, la Spagna, il Marocco, la Grecia, cose relative alla dieta mediterranea.
E come je connais bien le dossier, bon là, c'était voté par le Sénat italien, si je me trompe pas, cette proposition. Comme je connais bien le dossier, car la Bulgarie a une nouvelle proposition, je dois vous dire que cet critère s'est souligné que l'enseignanté, les racines archaïques ne sont pas le premier critère déjà.
E lei conosce bene anche questa proposta dell'Italia e degli altri paesi del Mediterraneo e sa che adesso, anche perché la Bulgaria sta presentando un altro progetto, questo criterio dell'arcaicità non è più così rilevante.
Ma nel caso concreto, in 2004, è un criterio importante e a parte di questo, è un criterio in principio molto importante per la performance che vous allez écouter tout à l'heure.
Ma nel 2004 era ritenuto estremamente importante ed è comunque un criterio di approccio importante per l'esecuzione che sentirete.
Un deuxième critère pour le choix de la Bulgarie, c'était le fait et c'est un critère très très important sur lequel on tient beaucoup jusqu'à nos jours, nous les Bulgares et le monde entier, de ça que je sais, c'est le fait que la transmission, dans le cas de Bistrița, n'a jamais été détruite, la transmission du savoir-faire.
Un altro criterio che era molto importante, che continua ad esserlo e che ha determinato la scelta della Bulgaria, è che la trasmissione orale di questi repertori non si è mai interrotta.
Pour argumenter ça, je dois vous dire qu'en 2004, quand on a inscrit le groupe dans la liste de chefs-d'œuvre, on avait déjà la troisième génération de Babi, car le groupe de Babi elle-même, elle était créée en tant que telle au début du XXe siècle.
Questo gruppo, nella sua conformazione di gruppo, insomma, è stato creato all'inizio del XX secolo e nel 2004, quando è stata presentata la proposta, era già la terza generazione del gruppo.
Bien sûr, au début du XXe siècle, elle a commencé à se reconnaître en tant que groupe de Babi sur la base d'une tradition qui a existé dans le passé assez longue.
Sì, questo, il riconoscimento ufficiale di questo gruppo poggia sulla base di una tradizione precedente molto lunga.
Ma in tout cas, en 2004, on était dans la troisième génération. Entre temps, deux personnes décédées de la groupe, et elles étaient, les places libres, entre parenthèses, étaient remplies par les générations suivantes.
Da allora due persone che facevano parte del gruppo sono morte e il loro posto è stato preso da persone giovani.
E ça a été possible car la transmission était toujours vivante, y est toujours vivant.
E questo è possibile perché la trasmissione dei repertori è ancora molto vitale.
Et je dois tout de suite ajouter, c'est une transmission orale.
È una trasmissione orale.
Ça qui est très important. Bien sûr, de nos jours, on a plusieurs de possibilités de développement de l'information, mais cette possibilité de formation dans la mode de pensée musicale qui propose ce champ polyphonique pour lequel on parle maintenant, c'est fait par le groupe et par Madame Koleva qui dirige le groupe et qui est là, vous allez le voir tout à l'heure, en pratiquant les possibilités de la voix diachronique.
Les possibilités
de la voix de transmission diachronique.
Sì. La trasmissione di questi repertori orali che resta così anche con i nuovi mezzi, insomma, comunicazione delle cose che ci sono oggi è affidata al gruppo e alla sua direttrice.
C'est-à-dire que là on dispose de ce canal fonctionnel qui est très important pour transmettre le savoir-faire jusqu'à nos jours.
Sì, e seguendo insomma, i percorsi di apprendimento tradizionali che continuano ad essere quelli, il canale unico di apprendimento.
E bien sûr, je dois tout de suite dire le troisième critère important, ce sont les valeurs artistiques.
E il terzo criterio importante sono i valori artistici.
Je ne parlerai pas des valeurs artistiques, car vous auriez la possibilité d'écouter vous-même le résultat de ces critères.
Non importa parlarne, li sentiamo.
Mais je dois dire que cette esthétique très spéciale est complètement différente de la musique classique, de ça qui propose.
Ovviamente questa speciale estetica di questi repertori è del tutto diversa da quella della musica classica.
Et j'ai eu plusieurs conversations avec Madame Dina et avec les autres femmes qui m'ont toujours dit que si un jeune enfant arrive chez eux à apprendre la polyphonie de Chopluk avec une éducation à la européenne, c'est très difficile de faire tourner son mode à penser la musique pour le mettre sur la base les bases plutôt de cette forme d'expression.
Sì, e loro dicono a lei, hanno detto numerose volte in parecchie conversazioni, che se una giovane che conosce le tecniche di apprendimento e i repertori della musica classica o di altri linguaggi musicali, è molto difficile, è molto più difficile insegnare loro, perché sono già la loro capacità di apprendimento è compromessa dalla conoscenza di altri codici.
Bien sûr, on doit ajouter la position de l'envers. Si quelqu'un n'est pas habitué d'écouter cette forme de polyphonie, j'ai eu mes propres impressions. Les gens sont choqués si on écoute pour la première fois ces voix très fortes, mais d'esthétique spéciale.
E chi non, inversamente, in maniera complementare, chi non è abituato a sentire queste cose ha un po' di straniamento prima di capire qual è l'approccio estetico corretto.
On s'approche vers le groupe, on est déjà près de la groupe, et on doit dire tout de suite que le groupe de Babi est composé de 9 femmes.
Il gruppo è composto da 9 donne.
Alors, ces 9 femmes chantent en diaphonie, en deux groupes, ils sont séparés en deux groupes.
Cantano in diaphonie separate, divise in due gruppi, insomma.
5 et 4. Et ils pratiquent, comme on le sait déjà bien, ils pratiquent la polyphonie. Alors, j'essaie de vous donner un aspect technique, et c'est là on va demander peut-être les dames de monter sur scène pour pouvoir démontrer.
Fanno una dimostrazione, il modo migliore per raccontare le cose. E tiriamo su lo schermo.
Vous voyez tout de suite, les femmes se sont composées en groupe, 5 et 4. Et la diaphonie de Chopluk qu'ils vont nous présenter, c'est un type spécifique de chant polyphonique dans lequel une ou deux voix élaborent la mélodie composée par Izvivka, une des femmes Izvivka, c'est-à-dire cri-appel.
Mm-hmm. Sono già distribuite in due gruppi, questi due gruppi assieme elaborano questo tipo specifico di polivocalità che si costituisce per una o due voci che fanno la melodia. Produrre questa melodia distinti e con una denominazione specifica ciascuno dei due. Uno dei due si chiama grido o richiamo.
Après, il y a une partie qui porte le nom en bulgare Bouchi Kriou, c'est-à-dire une sorte de grongement.
Sì, e l'altro è l'altra voce, il nome, ha un nome che in bulgaro significa qualcosa come ruggito.
Et il y a encore une partie.
E c'è ancora una terza parte.
Qui accompagne cette croisade de voix par un bourdon monotone, Bucci bravo dans le langage du village.
E c'è una terza voce che accompagna queste due voci che si intersecano con una sorta di bordone.
E tout ça c'est doublé ou triplé pour augmenter la puissance.
E tutto ciò è raddoppiato o triplicato le voci cantanziere per aumentare la potenza. Aggiungo una cosa, una notazione fra parentesi, cioè che questo tipo di polivocalità a due voci con o senza accompagnamento di bordone esplicitato appartiene ad un sostrato molto antico, è vero, di polivocalità diffusa in varie parti del Mediterraneo e d'Europa, di cui qualche sporadico esempio si trova anche in Italia, femminile e maschile.
Maintenant le femmes vont nous démontrer ces trois voix à part, chacun à part, et après le résultat de sa croisade.
Adesso loro fanno sentire le voci separatamente e poi il risultato della loro mescolanza. Okay.
Alors tout d'abord, on va écouter Izvikvačka, Izvikva.
Il primo che ascoltiamo è Izvikva, il grido, premiamo. Il richiamo.
Maintenant, on va écouter le Bucci Crivo, le grand jument.
Ruggito.
E le Bucci Bravo.
E il bordone.
Et maintenant on va voir le tous.
Tout insieme.
Alors, vous avez pu apercevoir la diaphonie en marche.
Avete potuto vederla, insomma, nelle sue.
J'aimerais ajouter de petits détails. Alors, la mélodie, en principe, est modellée par celle-ci qui crie, Izvikva.
La melodia, al principio, è disegnata dalla prima voce, dal grido.
Et de celle-ci qui est Krivo Bucacka, c'est la deuxième partie.
Poi dalla seconda parte, dal ruggito.
Car la première partie de soi-même, elle ne fait pas la mélodie, elle ne construit pas la mélodie.
Perché da sola la prima voce non costruisce la melodia.
Pour que la mélodie soit construite, la seconde partie est nécessaire.
Per avere la melodia completa è necessaria anche la seconda
avec
parte.
Avec l'ajoutement, bien sûr, du bourdon.
Ovviamente con l'aggiunta del bourdon.
Et un petit détail que je trouvais toujours très intéressant, la vieille génération des grands-mères n'avait pas dans son esprit la notion de mélodie.
La vecchia generazione di delle donne che cantano non aveva la nozione di melodia, il che è molto diffuso nelle culture di tradizione orale, peraltro.
Quand on parle de chant, la notion qu'elle utilisait, car la jeune génération, c'est une autre forme d'éducation, ça vous pouvez vous rendre compte, mais la notion, c'est surtout une notion qui est près de la notion crier.
Crier?
Crier, oui.
Nella
traduzione,
sì, sì, nella tradizione, adesso poi le cose sono cambiate perché con la modernità, ma l'idea che c'è dietro è la nozione non è di melodia ma di grido, di gridato.
Oui, alors, et quand on parle avec les femmes et quand on parle avec les gens du village, ils te disent toujours que le chant, car c'est une notion principale, le chant, pas la mélodie, rien d'autre chose, le chant ne peut pas se faire sans la première et la deuxième partie, car sans ces deux parties, un chant ne peut pas se faire.
Sì, quando si parla con la gente del villaggio e con quelli che cantano, la cosa che si dice è che il canto, non la melodia, che appunto non è un concetto che appartiene a loro, non si può fare senza le due voci.
Il y a plein d'autres spécificités de cette forme de chanter que les musicologues connaissent bien et je vais arrêter là. Mais j'aimerais bien ajouter encore que la construction musicale la plus intéressante, point de vue musical mais aussi esthétique, je pourrais dire, c'est un sort de chant qui porte le nom Nabucheno.
E non aggiunge altre cose che sono di competenza dei musicologi e non del suo punto di vista antropologico, ma le premeva di dire ancora che si chiama, come si chiama?
Nabucheno.
Che il cuore, insomma, di questa cosa sta in una forma di canto che si chiama Nabucheno.
Ce sont les chants les plus complexes, les plus difficiles.
E sono i canti più complessi. Plus difficile.
Au niveau fonctionnel, si on essaie de les structurer, ce sont surtout dans le passé, ce sont surtout les chants qui sont liés à la moisson.
À la
moisson. Moisson, c'est le blé quand il ramasse le blé.
Ah, sì. E sono questi canti, questo tipo di canti più complessi e più arcaici legati ad una specifica occasione di lavorativa che è la mietitura, il che per noi è molto interessante perché in Italia queste forme di canto, in Italia le forme di canto a due voci arcaiche, che sono quelle che si trovano in Umbria, in Sicilia orientale, in certe parti del Lazio e in Istria, sono legate alla mietitura.
Mais
et à la vendemmia.
Un principe de systématisation fonctionnelle existe surtout de répertoires, pas seulement de babi, mais un principe. Et les chants de moisson, c'est connu qu'ils sont les plus difficiles. Et dans le cas, le Nabucheno, c'est surtout dans ce groupe fonctionnel des chants.
E comunque questo non appartiene solo alla tradizione dei Bisi, cioè i canti legati alla mietitura sono i più complessi e forse anche più arcaici.
E maintenant on va écouter un chant Nabucheno.
Adesso ascoltiamo uno.
Get it, toss them the beat inside.
detto, aggiungo che una caratteristica specifica di questi repertori, per quanto ne so io in Italia, legati alla mietitura, si riscontra anche in questo, ed è nella sovrapposizione delle voci, la ricerca in certi passaggi dei battimenti e quindi proprio della vibrazione generata dalla sovrapposizione di intervalli che tendono al dissonante, cosa che viene esplicitata in questo caso dalla prima voce con questo sorta di vibrato fatto con la gola molto marcato.
Ouais. Bon, merci de cette aide directe. On continue? Oui. Alors, on retourne en remerciant les babis qui sont toujours magnifiques, et moi j'ai toujours quelque chose qui me touche au cœur directement en l'écoutant, même étant très près de cette femme, de ces femmes. On retourne dans le village pour dire que c'est un village qui est très actif dans le domaine de la création artistique, car la population autochtone, Je parle de la population autochtone, c'est-à-dire les gens qui ont toujours vécu par génération dans le village, car actuellement, Bistrița, c'est un endroit qui présente un intérêt spécial pour les nouveaux riches. C'est dans la montagne, tout près de la capitale. Alors, ils achètent des terrains, ils font des palais, etc., etc. C'est-à-dire que les couches sociales changent peu à peu, malheureusement, car c'est toujours un composant destructif par rapport à la tradition.
Sì, questo villaggio è vicino alla città, in collina, per cui è un posto che attira la gente che viene dalla città, i nuovi ricchi che acquistano terreni, costruiscono case, e questo naturalmente determina un sensibile cambiamento della composizione sociale e culturale del villaggio.
Ma se on parle della population autochtone, des gens qui ont eu ses ancêtres dans le même village, c'est une population qui a toujours été intéressée de la tradition artistique de l'endroit.
Sì, ma la popolazione autoctona del villaggio, che è là da sempre, è sempre stata specialmente attenta a certi aspetti della vita artistica.
Je peux vous dire un détail très, très curieux, peut-être c'est le mot exact. Au début des années 30, fin des années 20, début des années 30, car le Radio National ouvre ses portes pour donner des émissions, chaque matin, un groupe de musiciens, exactement de Bistrița, faisait à pied les 10 km qui séparent la capitale du village, dans plein hiver et en été, dans la neige et dans le chaud, pour jouer chaque matin dans le Radio National de cette période-là.
Vale a raccontare questa cosa il fatto che da quando negli anni 30 la Radio Nazionale ha aperto all'ascolto di musica di tradizione, ogni mattina c'erano degli abitanti del villaggio che facevano a piedi 10 chilometri che separano il villaggio dalla città, con sotto la neve, la pioggia, col sole, per andare a suonare alla radio.
C'était un groupe de 4 persone qui est connu dans l'histoire et s'appelle Les 4 de Bistrița.
È un gruppo di 4 persone conosciuto nella storia che si chiama I 4 di Bistrița.
Jusqu'un jour, le jeune se rencontrent périodiquement pour jouer ensemble.
Fino ad oggi i giovani si incontrano spesso per suonare insieme.
Et en plus, je viens de le dire au journaliste qui est là, le monsieur, il m'a demandé tout à l'heure, est-ce que les jeunes pratiquent la musique traditionnelle? Oui, quand il y a une fête dans le village, c'est obligatoire, les gens écoutent et pratiquent la musique traditionnelle.
Quando c'è una festa al villaggio si ascolta e si pratica solo la musica di tradizione, anche i giovani.
Bistrița dispose d'un ensemble, un large ensemble de plusieurs personnes, à part du groupe de babi.
Oltre il gruppo delle babi, a Bistrița c'è un grosso ensemble di musicisti.
Ensemble Bistrița.
Che si chiama Ensemble Bistrița.
E, bien sûr, là, on doit souligner les efforts de Madame Koleva, Madame Dina, qui dirige cet ensemble.
Sottolineare le fatiche della signora che dirige il gruppo.
Alors, de cet ensemble, on a devant nous maintenant 4, 5 instruments.
Di questo ensemble di bassista ci sono alle nostre spalle cinque musicisti.
Voici les personnes
qui
vont nous présenter les possibilités de ces instruments.
Che ci presenta le possibilità di questi strumenti.
E on va commencer par la gadouk, c'est la fiddle.
Cominciamo per il gadouk, che è una fidula che appartiene ad un gruppo di strumenti con una sua specificità, quella bulgara, con delle corde simpatiche, corde di risonanza, ma sono degli strumenti diffusi in tutta l'area di presenza della Chiesa d'Oriente, della Chiesa ortodossa, che hanno un piano armonico unico con il manico, con una tastatura laterale delle corde. Le corde vengono tastate con le unghie senza schiacciarle su una tastiera.
Est-ce nécessaire que je le fais en français? Vous venez de l'expliquer, les spécificités de l'instrument?
Non, bien,
j'ai un petit texte, car il y a des termes techniques, j'ai préparé des petits textes pour donner une idée des spécificités des instruments. Alors, la fiddle ou gadouk bulgare est un instrument à cordes du violon et à des arcs.
Sì, è uno strumento a corde sfregate da un arco.
La fiddle è costruita in forma principale che ressemble a un poire coupé par sa longueur.
Sì, ha tendenzialmente una forma a pera.
Après, il y a un cou ou chica en bulgare.
Sì, con un collo.
E cette chic termine avec une tête glavichka.
E questo collo termina con un cavigliere, con una testa.
E c'est un partie de l'instrument qui a une forme d'un cœur ou d'une feuille.
Che ha la forma di un cuore o di una foglia.
Pour la partie générale de l'instrument, est-il utilisé un morceau de bois de noyer ou de poirier?
E per la parte principale dello strumento è utilizzato legno di pero oppure non ne ho idea.
La partie de résonance.
Qualcuno sa, lo dica.
Poire.
Poire.
Sì. L'arbre du poire o l'arbre du noix.
Ah, di noce. Beh, era facile, sì.
Alors, la partie de résonance, résonator nadaska.
Sì, la tavola, il piano armonico.
Dispose habituellement de deux trous symétriques.
Ha normalmente due fori simmetrici.
E il y a une petite chaise ou âne. Stolce magari anzi. Chaise ou âne.
Sì, c'è un ponte chiamato sedia, non so perché.
Qui est situé sur ces deux trous de résonance, trous sonore.
Sì. Che è posto a metà fra i due fori e adesso vediamo perché c'è un.
D'un de ses côtés, ce stolce, ce petit détail, è lié avec un baguette mobile qui s'appelle Dusha ili Popce o Popce.
Sì, c'è un'anima mobile all'interno sulla quale appoggiano i piedi del ponticello e che poggia dall'altro lato sul fondo del corpo dello strumento.
E c'est un détail qui adapte les fonctions de l'insidite âme du violon.
Che ha le funzioni dell'anima del violino.
E maintenant on va écouter un morceau de joué par cet instrument.
Ascoltiamo.
Le cornemuse o gaida.
Il secondo strumento è la zampogna, denominazione locale gaida.
C'est un instrument de musique à vent. Uh-huh.
Sì, è uno strumento a fiato.
Son variant bulgare se compose par les éléments suivants. Tout d'abord, on a Gaidunitsa ou drone en français.
Mm-hmm. Si compone di diversi elementi la versione bulgara. Il primo è il bordone.
No.
Ah, drone en français, no. Allora, no, il chanter, cioè la canna con fuori di teggiatura che è dulce.
Après, il y a le ruchiu.
Ruchiu, che è il bordone.
Voilà.
Tutte e due a danza semplice.
Il y a un soufflet ou duhalu.
E un insufflatore.
Soufflet.
Dotato di una valvola per evitare che l'aria torni a uscire dopo l'insufflazione.
Miach.
Miach. Il sacco.
Voilà, ça. Alors, on commence par la gaidunitsa, ou la drone, qui est une des parties les plus importantes, des parties différentes de la cornemuse.
Sì, il chanter, la canna con fuori di teggiatura, è la parte più importante dello strumento.
C'est une sorte de pipe avec 8 trous.
È un calamo con 8 fori.
Donc, 7 de ces trous sont à l'avant et la 8e est en arrière.
7 antérieurs et 1 postérieur.
Dans la partie haute de la gaidunitsa, on pose le piskun ou stojnik.
Nella parte apicale del tubo è inserita un'ancia.
Un sort de sifflet.
Anche, oui.
Après, il y a le ruchiu. Et ce détail se compose de 3 pièces assemblées entre elles par des shiki, c'est-à-dire des coups.
Mm-hmm. Il bordone si compone di 3 pezzi uniti fra di loro con un sistema maschio e femmina che consente, allungando e accorciando un po' il tubo, di accordarlo con il chanter.
Cet élément n'a pas de trous et dont un seul ton qui bordone.
Non ha fuori di teggiatura e quindi produce un suono unico.
C'est un ton continuellement accompagnant la mélodie. Après ça, le piskun du ruchiu, c'est-à-dire le sifflet de ruchiu, est deux fois plus grand que celui de la gaidunitsa.
L'ancia del bordone è 2 volte più lunga di quella del chanter.
Le dépôt de l'air dans le miar, c'est-à-dire dans le corps principal, est soutenu par un soufflage permanent par l'intermédiaire d'un tube, le soufflet.
Sì, l'afflusso di canne e d'aria alle canne è consentito dal serbatoio d'aria costituito dall'otre, nel quale si soffia continuamente, alternando il soffio con la pressione sull'otre in modo da mantenere un afflusso costante per la pompa.
Le ruchiu è principalmente utilizzato dans des solos, quand on joue des solos avec l'instrument. Mm-hmm. Alors que dans la musique de l'orchestre, on le couvre.
Sì, il bordone è utilizzato principalmente quando lo strumento suona da solo, ma lo si occlude di solito quando suona con gli altri strumenti del gruppo.
Maintenant, on va écouter un petit morceau de...
Thank you.
Volevo farvi notare una cosa che è poco indagata, ma che secondo me è estremamente interessante, cioè che in questo strumento, come in altri strumenti monocalami che sono diffusi in quell'area dei Balcani, il comportamento delle mani, delle due mani del suonatore tende all'indipendenza, cioè lui si comporta come se stesse suonando due canne separate con le due mani. E l'effetto in realtà è in qualche modo è un'illusione acustica evidentemente, ma è di una canna principale, di una di accompagnamento, di una polifonia, no? Dovuta proprio a questa relazione fra due movimenti sovrapposti ma distinti.
Voilà, maintenant on passe aux instruments suivants, c'est la tambura.
La tambura.
Qui est un instrument populaire à cordes avec un corps sous la forme toujours d'un poire.
Sì. È un liuto a manico lungo il cui corpo ha anch'esso la forma tendenzialmente a pera.
Et avec un long cou chic.
E con un lungo manico.
Le corps est fait d'un bois d'érable ou de poire.
Il corpo è fatto di legno, di pero o di érable. Acero? Acero, grazie.
O di poire.
O di pero, sì.
E la couverture d'un bois différent, en principe.
E il piano armonico di un legno diverso, generalmente abete, credo anche in questo caso.
Il y a un, selon l'instrument, il y a un ou deux trous sonores.
Secondo lo strumento può esserci uno o due
fori
sul piano armonico, in questo caso è uno.
Dans la partie supérieure du cou de chic se trouvent les clés clouchouve.
Sì, nella parte superiore c'è il cavigliere con le chiavi, in questo caso meccaniche.
Qui définissent le son des cordes.
Sì, che serve ad accordare.
Tous les cordes sont en métal fin.
Tutte le corde sottili di metallo.
Fin comme celle-ci de la mandoline ou du violon.
Come quella del mandolino o del violino.
On joue avec un plume.
Si suona con un plettro.
La tambura è un instrument de solo o per accompagner avec cet instrument?
Sì, è uno strumento che può suonare da solo o da accompagnamento.
Quand on joue du solo, on fait toujours jouer en permanence un ton.
Quando suona da solo, si fa sempre risuonare una corda a vuoto di bordone.
E on va écouter l'exemple.
Lo sentiamo.
Passo quatrième instrument, c'est le tupan, le tambour.
Il quarto strumento è il tupan, tamburo bipelle.
È un instrument di percussion. Percussion.
Sì, uno strumento a percussione.
C'est un instrument musical de type membranophone.
È un membranofono.
Habituellement, il est élaboré d'un creux du tronc de l'arbre.
Sì, è abitualmente fatto con proprio un pezzo di tronco dell'albero.
De fines membranes de peau de mouton assurent les vibrations.
Et les deux pelli sono di montone.
On obtient les bons tons du tupan par un renforcement de peau de mouton. Renforcement.
J'ai pas compris.
Pour le son, on prend les peaux de mouton, on les renforce sur la construction.
Ah sì, le pelli vengono tese sul fusto dello strumento.
Le membrane en cuir sont distribuées en ouderne, c'est-à-dire de force, et vibratorne, de vibration, et en batte au-dessus avec deux baguettes palki qui portent le même nom.
Lo stesso nome, sì. Lo si percuote sulle due pelli distinte, che adesso non, spesso non sono più pelli di montone, ma sono delle pelli sintetiche per ragioni di maggiore comodità, con l'umido cambia la cordatura, eccetera. Lo si percuote su tutte e due le membrane con due distinti percussori.
Qui portent le même nom, Uderne e
che hanno lo stesso
vibrato.
Nome, uno dei quali è un mazzuolo grosso e l'altro è una verga sottile ed elastica.
Bien sûr, de nos jours, les matériaux sont en plastique.
Sì, adesso i materiali spesso sono di plastica.
Allora,
questo è uno strumento che è diffuso in un'area piuttosto ampia, quella... buona parte di quell'area dei Balcani soggetta all'influenza turco-ottomana, c'è in Turchia, c'è in Grecia, c'è in Bulgaria, Kosovo, Albania, in Montenegro, con delle specificità sul piano delle tecniche esecutive, dei ritmi espressi area per area, ma va detto che questo è uno strumento che è dura a definire strumento d'accompagnamento, è il re della musica strumentale in queste zone perché le strutture ritmiche elaborate e complesse sono uno degli elementi fondamentali di linguaggi musicali in cui questo, insomma, no? Le tecniche sono molto complesse e molto c'è un apprendistato lungo e difficile per questi strumenti.
E maintenant on va écouter un petit morceau de Tepan.
Ne ascoltiamo un pezzo.
On va terminer cette petite promenade par l'accordéon que vous connaissez tous. C'est un instrument moderne qui rentre dans la tradition des Bulgares dans les dernières 80 ans.
Sì, la fisarmonica conoscete tutti, è uno strumento moderno, questa è la versione a piano, che si diffonde nella tradizione bulgara negli ultimi 80 anni.
Dans les ensembles et les groupes pour le folklore, l'accordéon est utilisé comme un instrument pour faire des répétitions avec lui, mais aussi parce qu'il dispose d'un grand diapason de possibilités, il rentre comme un instrument dans une grande quantité d'orchestres.
Sì, è uno strumento che in ragione delle sue molteplici possibilità, della sua duttilità, viene impiegato in innumerevoli occasioni.
Bien. Il y a des questions, il y en aura des questions, ou bien on laisse le groupe de nous jouer un morceau ensemble.
Allora, se c'è qualche domanda, possiamo, no, vedere di ascoltarle adesso e di discutere adesso, e poi finiamo con una esecuzione collettiva del gruppo strumentale. Ci sono curiosità, richieste? Questa è una domanda, credo, alle quali non rispondono. La voce è la voce, così come sono abituata ad usarla. El demande où est la voix, car n'est pas dans le nez, pas dans la...
Mais il y a les professionnels qui vont nous répondre tout de suite. Celles-ci qui font la... Dina, къде точно гласа не е горе, не е долу? Не чувам. C'est dans la gorge. C'est dans la gorge. La voix dans la gorge, en bas. Et je peux ajouter seulement que c'est tout un processus assez long d'apprendre cette forme d'expression musicale. Car vous qui vous êtes dans la profession de la musique, vous savez très bien que c'est une sorte de mettre la voix qui doit être élaborée. Et alors, en Bulgarie, les gens qui apprennent, comme partout, qui apprennent la musique traditionnelle avec cette spécificité, c'est une procédure assez longue, sympa, comme ça chacun qui peut chanter.
Sì, loro dicono la voce è nella gola, il processo di apprendimento di questo modo di cantare, che è semplicemente il modo in cui si canta, è un processo piuttosto lungo. Questa idea che abbiamo noi della localizzazione della voce, no? E questa sistemazione in giro per il corpo di punti nel quale si focalizza l'espressione locale è il prodotto di un nostro addestramento e di un nostro modo di concettualizzare cose che sono comunque di difficile e improbabile concettualizzazione, che però non appartiene a tutti e che quindi trovi la risposta
in
questi termini.
De chanter comme ça, c'est une conception ici, mais c'est une pratique ici. Alors tous les deux, on doit les élaborer.
Sì, sta qua, ma sta qua, e allora bisogna lavorarlo insieme. Ci sono domande ancora? Li facciamo suonare? Ancora due questions?
Allora. Mais on peut laisser alors les musiciens de nous jouer ensemble quelque chose pour terminer cette rencontre.
Benissimo, possiamo concludere questo incontro con un'esecuzione da parte dei musicisti. Io devo dire che mi fa piacere che abbiamo avuto questo incontro in questi termini, anche con le fotografie, con una descrizione delle cose che io spero, inauguri, se riusciamo a farlo ancora negli anni prossimi, un approfondimento che Suoni dal Mondo intende fare sulle tradizioni dei musicisti a casa loro, perché è evidente che noi nei concerti ne vediamo una versione ridotta e adattata a delle forme di espressione che non appartengono alla cultura dell'anno prodotta. Allora, questi incontri servono a dar conto di questo, ancora di più dall'anno prossimo vorremmo addirittura produrre dei documentari sulla musica nei suoi contesti d'origine, speriamo di riuscire a farcela. Allora,